Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Se dovessi vivere su un'isola piccola, in mezzo al Pacifico, e per la radio arriva la notizia che un immenso uragano si sta formando e sembra che stia indirizzato alla tua isola, e visto che l'isola è al massimo 50 centimetri sopra il livello del mare, probabilmente sarà completamente inondata, completamente, con venti di oltre 200 km all'ora. E allora avete una vecchia barca, però una barca a vela, quindi è lento, e arrivare al prossimo posto di sicurezza serve un viaggio di settimane, e ci serve molto da preparare la barca, preparare cibi e acqua e mezzi per essere pronti perché potessi viaggiare così lungo. A che cosa penseresti in quei giorni? Penseresti a come vorresti aggiustare le decorazioni della baracca dove vivi? Penseresti a io devo programmare per la primavera perché voglio cambiare come faccio cose nell'orto? Riempiresti la giornata con pensieri del genere? Oppure sarebbe più saggio investire quel tempo che c'è e non si sa? E non si sa in realtà che veramente questo uragano arriverà o potrebbe essere un altro. Ma comunque sarebbe più saggio investire il tempo preparando la barca, essendo pronti voi, in modo che quando arriva c'è tempo di chiamare tutti subito per partire. Noi siamo in viaggio e questo viaggio sta per finire. Nella Bibbia Dio ci rivela che ha stabilito un giorno in cui Gesù Cristo ritornerà alla terra per giudicare il mondo. Coloro che non avranno ricevuto la salvezza saranno condannati al tormento eterno. Chi è stato salvato sarà giudicato da Cristo in base all'opera che avrà compiuto sulla terra dopo la salvezza. Alla luce dell'eternità, il tempo che abbiamo ancora da vivere qui è poco. E è da investire pensando all'eternità. L'epistolo di Primo Pietro ci ricorda che ormai siamo stranieri in questo mondo, non cittadini, siamo in viaggio aspettando la nostra eredità eterna. Ci insegna, questa epistola, come vivere nel tempo che ci rimane sulla terra. Allora, noi siamo arrivati a Pietro capitolo 4. Nella prima parte di questo capitolo abbiamo visto nell'ultimo sermone che tramite Pietro Dio ci comanda di non vivere come una volta, ma di vivere secondo la volontà di Dio. Allora, nell'ultimo sermone abbiamo parlato un po' di come vivevamo una volta. Oggi vogliamo iniziare, solo iniziare perché non è che andiamo molto avanti oggi, a capire cosa vuol dire vivere secondo la volontà di Dio. Non è un detto, è una realtà. Allora, come possiamo vivere secondo la volontà di Dio? Perché Dio ci chiama a vivere secondo la volontà di Dio. Allora, faremo versetto 8 oggi, ma io voglio iniziare con versetto 1. Per darci un po' di contesto. Primo Pietro 4, 1 a 11. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare, per vivere il tempo che resta nella carne, non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio. Basta a noi infatti il tempo della vita che abbiamo trascorso a soddisfare le cose desiderate dai gentili, quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle badorie e nelle abominevoli idolatrie. Per questo trovano strano che voi non corriate con loro agli stessi eccessi di dissolutezza e parlano male di voi. Essi renderanno conto a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti. Per questo, infatti, è stato predicato l'Evangelo anche ai morti, affinché fossero giudicati nella carne, secondo gli uomini, ma vivessero nello Spirito, secondo Dio. Adesso iniziamo con il brano di oggi. Ora, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alla preghiera, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Ciascuno mette al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come i buoni amministratori della molteforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come se non c'asse gli oracoli di Dio, chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Allora, nell'ultimo sermone abbiamo considerato come dobbiamo abbandonare totalmente il vecchio modo peccaminoso di vivere, che maggiormente riguarda, come pensavamo, che portava a reazioni, per vivere ora secondo la volontà di Dio. Questo brano, iniziando con versetto 7, ci aiuta a capire cosa vuol dire vivere secondo la volontà di Dio. Non possiamo noi scegliere come vogliamo vivere, perché se noi scegliamo, allora viviamo secondo la volontà nostra. Dobbiamo piuttosto capire qual è la volontà di Dio per poter vivere secondo la volontà di Dio. Allora oggi, utilizzando questo brano, vogliamo capire meglio cosa vuol dire vivere secondo la volontà di Dio a livello pratico. Per vivere secondo la volontà di Dio, dobbiamo ricordare che, quello che dice versetto 7, la fine di tutte le cose è vicina. Cioè, per poter vivere come Dio vuole, per poter vivere secondo la volontà di Dio, dobbiamo tenere in mente che la fine di tutte le cose è vicina. Gesù sta per ritornare. Versetto 7 dice, ora la fine di tutte le cose è vicina, siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alla preghiera. La fine di tutte le cose è vicina. A vedere le cose non sembra così. Infatti la Bibbia ci rivela che la fine arriverà come? Come un ladro. Tutto andrà avanti come solito e ad un certo momento, senza avviso, finirà. Uno andrà a scuola e non tornerà mai a casa. Uno sarà in treno e finirà lì. Uno sarà al lavoro, uno sarà a casa, uno sarà in bagno, uno sarà nell'orto, finirà. Non ci sarà tempo di fare nessuna telefonata, nessun avviso, di dire addio, di dire ti amo. Finirà. Verrà come un ladro. Gesù dice in Luca ai discepoli, anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Paolo ai Tessalonicesi, 1 Tessalonicesi 5:2, poiché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Come arriva un ladro di notte? Arriva che tu non te lo aspetti, tu torni a casa ed è venuto il ladro. Verrà così, di sorpresa. E Pietro ci dice quello, perché ci sarà quel giorno che verremo al culto, se dovesse succedere di domenica mattina, e basta. Finisce qua, finisce la notte, finisce al lavoro, finisce al supermercato, finisce a scuola, verrà come un ladro. E per vivere secondo la volontà di Dio dobbiamo tenere in mente che tutto sta per finire e non sappiamo come e quando. Ma è difficile tenere questo in mente perché io vivo che tutti i giorni torno a casa, tutti i giorni torno al lavoro, tutti i giorni sono come i giorni prima, sembra. E così è difficile ricordare che finirà senza preavviso. Però sappiamo che finirà. sapendo che tutto sta per finire, non dobbiamo vivere come se tutti fosse qua. Dobbiamo piuttosto vivere per l'eternità. Dobbiamo tenere sempre in mente che dobbiamo apparire davanti a Cristo per essere giudicati per quello che abbiamo fatto mentre eravamo nella carne, come leggiamo in 2 Corinzi 5, dal versetto 6. Noi, dunque, abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo, siamo lontani dal Signore. Camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Perciò ci studiamo, ci impegniamo di essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male, sta parlando a credenti, al giudizio dei credenti. Dobbiamo vivere sempre coscienti del fatto che dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo. Come uno studente che deve ricordare mentre studia di che cosa? Voi che siete studenti, studentesse in questa chiesa, quando c'è da studiare, se si dimentica che ci sarà un esame, quanta motivazione c'è da studiare? Se si dimentica totalmente che ci sia un esame, c'è tanto più bello da fare in quel giorno che solo studiare. Il mondo ti chiama ad andare e sfogarti, divertirti, impegnarti in altre cose. È il ricordo dell'esame che ti aiuta a restare lì facendo quello che porterà buon frutto. E per questo, per vivere secondo la volontà di Dio, Pietro inizia dicendo: ricordate che la fine di tutte le cose è vicina. Ricordiamo che la fine di tutte le cose è vicina. La fine di tutti i piaceri del mondo e tutto quello di bello che il mondo ci offre è vicina, perché il mondo sarà distrutto, ma non solo. La fine di tutte le prove e le afflizioni e le difficoltà e le sofferenze è vicina. E non solo, la fine di tutte le tentazioni è vicina, perché non ci saranno tentazioni in cielo. In Primo Pietro, capitolo 1, abbiamo letto vari 20 sermoni fa, 23 sermoni fa, a motivo della nostra salvezza, di questo, voi gioite anche se al presente per un po' di tempo dovete essere afflitti di svariate prove. Per un po' di tempo. Come? È già 30 anni da credente che soffro. Un po' di tempo. Guardando alla luce dell'eternità. Ben presto finirà l'attesa. Gesù Cristo apparirà nella sua gloria. Il cuore di ogni credente che avrà amato l'apparenza di Gesù sarà totalmente soddisfatto per tutta l'eternità. Quindi la base per poter vivere secondo la volontà di Dio è di tenere sempre presente nella nostra mente che la fine di tutte le cose di questo mondo è vicina. Allora, alla luce del fatto che il mondo sarà distrutto e saremo giudicati per la nostra ottenere la ricompensa eterna, come dobbiamo vivere? Di nuovo leggo versetto 7. Ora, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alla preghiera. Dobbiamo essere sobri e vigilanti. La parola sobrio è una parola che vuol dire avere una mente sana. Vuol dire tenere i pensieri sotto controllo. Vuol dire non lasciare i pensieri correre. Essere vigilanti vuol dire essere sempre in guardia, sempre attento, coscienti dei pericoli spirituali. E i pericoli spirituali non sono principalmente del mondo, sono principalmente da dentro. Un padre che deve portare i suoi piccoli figli, ne ha 5, e sono tutti abbastanza piccoli, e devono attraversare per settimane una immensa giungla, pieno di serpenti velenosi, animali feroci, grandi buroni, tanti pericoli. Come sarebbe quel padre che ama tantissimo i suoi figli? Metterebbe le sue cuffie della musica mentre cammina pensando alle sue cose? No. non il tuo padre, giusto? Sarebbe sempre sobrio e vigilante, sapendo che lui stesso è in pericolo e anche quelli carissimi a lui che sono più piccoli e indifesi. E la Bibbia dice di camminare in questa vita così, sempre sobri e vigilanti. Allora, il fatto è che essere sempre sobri e vigilanti vuol dire pronto a riconoscere ogni peccato. Cosa ci allontana da Dio? Gli altri? Possono gli altri allontanarci da Dio? Hanno quel potere in sé? Può Satana allontanarci da Dio? Ha quel potere di allontanarci lui da Dio? O è solo il nostro peccato che può allontanarci da Dio? Satana non può allontanarci da Dio, non ha quel potere. Gli altri non possono allontanarci da Dio, possono offrirci tentazioni, ma siamo noi che scegliamo di peccare e il nostro peccato ci allontana da Dio. Quindi essere vigilanti soprattutto non è contro gli altri, è contro il nostro peccato. Prima della salvezza eravamo sobri, eravamo vigilanti, sempre attenti a notare i pericoli spirituali? Assolutamente no. Pensavamo a quello che volevamo di questa terra. Pensiamo poi ai peccati in versetto 3, la dissolutezza, la baldoria, ubriachezza, orge, gozzoviglie. Lì non c'è proprio un atteggiamento di essere sobrio e vigilanti. Al contrario, vivere oggi, come si vive nel mondo di oggi? Si vive stando attenti a livello umano, a livello terreno. La maggioranza delle persone vogliono stare attenti o vogliono sfogarsi, non pensare, rilassarci, accendere la TV senza pensare, stare lì concentrando su quello che piace, non pensando ai problemi. Qual è la tendenza oggi? Come si vive in linea generale? La Bibbia ci insegna, alla luce del fatto che sta tutto per finire e ci sarà il giudizio, di vivere sobri e vigilanti, sapendo che ci sono conseguenze per ogni decisione. Essendo stati salvati, avendo ricevuto una speranza viva, un'eredità eterna che è riservata per noi nei cieli, possiamo e dobbiamo prendere ogni decisione alla luce dell'eternità. Dobbiamo essere attenti ai pericoli spirituali. Dobbiamo essere sobri e vigilanti giorno per giorno per poter vivere secondo la volontà di Dio. Quando siamo sobri e vigilanti, saremo dedicati alla preghiera. Leggo ancora versetto 7. Ora, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alla preghiera. Una parte centrale, essenziale di essere sobri e vigilanti è di essere dedicati alla preghiera. Essere dedicati alla preghiera vuol dire tenere sempre in mente che siamo in una guerra e abbiamo costantemente bisogno di Dio. Non dice alla preghiera, ho pronunciato male, dice dedicate alle preghiere. Abbiamo bisogno di fare ogni tipo di preghiera, perché solitamente nella carne qual è la preghiera che uno fa? Cosa fa un non credente come preghiera? Prega. Ma che tipo di preghiera? Di solito un tipo solo. Richieste. Aiutami qua, aiutami là, fai questo, fai quello, proteggimi qua, aiuta mio caro, miei cari. Invece dice, siete dedicati alle preghiere, adorazioni, ringraziamenti. Quante volte la Bibbia ci insegna di abbondare nei ringraziamenti. Suppliche e petizioni, che vuol dire pregando per gli altri. Anzi, nel Padre nostro Gesù ci insegna, non dice dammi il mio pane quotidiano, perdonami dei miei debiti, dice dacci il nostro pane quotidiano. Questo concetto di avere preghiere e non solo focalizzato su noi stessi. Essere dedicati alla preghiera, che vuol dire alle preghiere di vari tipi, di tutti i tipi, parla di un impegno costante e profondo. La preghiera è una parte fondamentale di una vita di chi vive secondo la volontà di Dio. Allora, alla luce del fatto che la fine di tutto è vicina e che dobbiamo perciò vivere in modo sobrio vigilante, Pietro parla ora, guidato da Dio, di un aspetto centrale di come dobbiamo vivere mentre aspettiamo Cristo Gesù. Il comandamento che troviamo nel versetto 8 fa parte grammaticalmente di cosa vuol dire vivere una vita secondo la volontà di Dio. Inizia di 7, con 7. Ora, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Come credenti, mentre aspettiamo il ritorno di Cristo, prima di tutto dobbiamo avere un amore intenso gli uni per gli altri. Allora, la frase prima di tutto non parla di tempo, parla di importanza. Quando Gesù dice cercate per primo il regno di Dio, non vuol dire è la sua giustizia, non vuol dire che farò quello per i primi anni della mia vita, avendo fatto, adesso cerco le altre cose per il resto della vita. Non parla di tempo, parla di importanza, di priorità nella vita. Anche questo parla di priorità. Avendo come priorità nella vita un intenso amore gli uni per gli altri. Avere un amore intenso gli uni per gli altri è un aspetto fondamentale della vita cristiana. Non possiamo crescere come i credenti. Non possiamo crescere nell'amore per Dio se non abbiamo un amore intenso gli uni per gli altri. Primo Giovanni 4:20 dice, se uno dice io amo Dio e odio il proprio fratello è bugiardo. Chi non ami infatti il proprio fratello che vede, quindi non basta non odiare, chi non ama il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? E questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Chi ama Dio, ami anche il proprio fratello. Un credente che non ha un intenso amore per gli altri, non può avere un intenso amore per Dio. È ipocrisia dire di amare Dio se non hai un vero amore per i tuoi fratelli e le tue sorelle. Però, prima di dire che hai un intenso amore per gli altri, è importante capire cosa vuol dire un intenso amore. La parola greca usata qui è la parola agape, che descrive non un sentimento, descrive un impegno. L'amore di Dio porta ad un sentimento, ma non è un sentimento, è un impegno per procurare il bene della persona amata. Quindi, nel caso di Dio, cosa fa Dio per dimostrare il suo amore? Non per dimostrare. Qual è l'amore di Dio? Il fatto di dare il suo figlio come sacrificio, il fatto di colmarci con la sua grazia, il fatto di salvarci, di curarci, di santificarci. L'amore di cui parla la Bibbia è un amore che non si può avere senza un impegno. Non è un sentimento, però non faccio nulla per procurare il bene. Allora non hai un amore intenso, neanche un amore non intenso. Dire di amare qualcuno intensamente, dire di amare qualcuno, se non c'è un impegno per procurare il bene di quella persona, è dire il falso. Quindi Dio ci comanda ad avere un amore intenso e quindi un grande costante impegno di procurare il vero bene gli uni verso gli altri. Quando Paolo dice ai Tessalonicesi, e non solo a loro, che aveva sentito del loro amore per i santi, non aveva sentito che avevano scritto lettere di affetto, aveva sentito del loro impegno per procurare i beni dei santi e in questo impegno vedeva il loro amore. Si tratta quindi di una vita in cui ci dedichiamo a vivere per il bene degli altri. Questo impegno deve essere la base dei nostri rapporti quotidiani. Questo deve essere la base per le nostre preghiere gli uni per gli altri. Questo deve essere la base per come prendiamo le nostre decisioni ogni giorno, pensando come posso oggi procurare il bene degli altri. Questa deve essere la base sulla quale io voglio essere riorganizzato e sbrigarmi nei miei lavori per avere tempo di procurare il bene degli altri. Perché se io lavoro lentamente, non avrò tempo. E quindi non ho amore vero per gli altri. Un amore intenso trasformerà anche il modo in cui viviamo con gli altri. un brano che riscrive un amore intenso, che lo parla, lo riscrive come l'amore come vincolo della perfezione, sarebbe Colossesi 3, 12 e 14, ve lo leggo. Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, diletti, di viscere di misericordia, di benignità, fare del bene, umiltà, mansuetudine, di pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, perdonandoci vi, se uno ha qualcosa, lamentela contro un altro. E come Cristo vi ha perdonato, così fate anche voi. E sopra tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Un amore intenso, qui descritto come vincolo della perfezione, ci porterà ad avere misericordia, benignità e umiltà, e mansuetudine e pazienza gli uni con gli altri, essendo prontissimi a perdonarci e a sopportarci a vicenda. Se un credente non è così, non ha amore intenso e non vive secondo la volontà di Dio, vive nel peccato. Un amore intenso non lascia spazio per l'egoismo, come leggiamo in Filippesi 2. Se dunque, e ricordate che questo sei è in greco un sei con la risposta positiva, visto che, se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, sì c'è, qualche conforto di amore, sì c'è, qualche comunione di spirito, sì, qualche tenerezza e compassione, assolutamente, rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo, una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi, stimando gli altri più di se stesso, non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Chi ha un amore intenso, che è la base di vivere secondo la volontà di Dio, si dedica a vivere così, ad impegnarsi per il bene degli altri, ad avere umiltà e mansuetudine nei loro confronti. Quindi, alla luce della salvezza che abbiamo ricevuto, alla luce del poco tempo che rimane per noi di vivere su questa terra, dobbiamo amare gli uni gli altri intensamente. In altre parole, dobbiamo impegnarci intensamente a procurare il vero bene degli altri. Questo è fondamentale per poter vivere secondo la volontà di Dio. Il versetto non solo ci comanda di avere un intenso amore gli uni per gli altri, ma ci spiega come saremo se abbiamo questo amore. Perché io devo sapere, ma io ho questo amore? Allora è Dio stesso che ci rivela come vivremo se abbiamo questo amore. Chi ha un amore intenso sarà attento a non fissare i suoi pensieri su male negli altri, ma piuttosto nel bene. Leggiamo ancora il versetto 8. Per aiutarci a capire se abbiamo veramente un amore intenso, il versetto ci descrive un frutto che sarà sicuramente presente se abbiamo realmente un amore intenso. Versetto 8. Avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. In greco, il avere un intenso amore è il comandamento, l'amore coprirà una moltitudine di peccati, è un frutto necessario che dimostra l'evidenza di questo comandamento nella vita. L'amore coprirà una moltitudine di peccati. Se il nostro amore non copre una moltitudine di peccati, non è un amore intenso quell'amore intenso che Dio ci comanda ad avere. È estremamente importante perciò capire cosa vuol dire coprirà una moltitudine di peccati, perché se capisco male quello posso avere un'idea sbagliata e vivere in modo sbagliato. Il senso di coprire è lo stesso senso che troviamo lo stesso verbo con una preposizione attaccato in un stesso contesto in Romani 4, 6 e 7. Quindi, stesso verbo con una preposizione aggiunto, stesso contesto, ci aiuta a capire bene l'uso qui. Davide stesso proclama la beatitudine dell'uomo a cui Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: beati coloro le cui iniquità sono perdonati e i cui peccati sono coperti. questo è proprio contestualmente quello che dice il nostro brano. I nostri peccati, se siamo salvati, sono coperti agli occhi di Dio, ovvero sono nascosti. Dio sa tutto, Dio vede tutto, vede i nostri peccati nel senso che sa della loro esistenza. Però quando Dio ci guarda, sceglie di nascondere i nostri peccati da se stesso, ma piuttosto ci guarda coperti con la giustizia di Cristo. Allora, non è che Dio non è capace a vedere i nostri peccati, Dio vede tutto, però è una scelta. L'amore intenso che dobbiamo avere gli uni per gli altri è un amore che ci spinge a scegliere di non fissare il nostro sguardo sui peccati degli altri né sulle loro mancanze. La frase «l'amore coprirà una moltitudine di peccati» è una traduzione greco dall'ebraico di Proverbi 10:12. E quando vediamo Proverbi 10:12, che Pietro sta citando quello, una parte di quello, ci aiuta a capire ancora di più il senso di questa dichiarazione. Allora, io leggo Proverbi 10:12 sia dal Nuovo Diodati che Nuovo Riveduta. «L'odio provoca liti, ma l'amore copre tutte le colpe». E poi «l'odio provoca liti, ma l'amore copre ogni colpa». Questo versetto fa un contrasto fra l'odio e l'amore. L'odio provoca, ovvero porta a, liti. La parola tradotto liti può essere tradotto anche scontri. Al contrario, l'amore copre, nasconde le colpe, i peccati. Quando uno sceglie di focalizzare i suoi peccati, e le mancanze in un altro, dimostra che ha odio nel cuore. Il suo odio porterà a tanti scontri o liti, perché lui sceglierà di guardare al male. In altre parole, chi ha odio nel suo cuore sceglierà di notare i peccati dell'altra persona e riempirà i suoi pensieri di quei peccati o mancanze e focalizzerà su questo. Questa persona sceglierà di vedere il male, non il bene. Una persona così non ha un amore intenso ed è in ribellione contro Dio ed è pieno di orgoglio. Al contrario, quando uno ha un amore intenso, come Dio comanda, quell'amore farà sì che sceglierà a non guardare ai peccati e alle mancanze degli altri. Il vero amore coprirà una moltitudine di peccati. Quel credente che ha un amore intenso si ricorderà che anche lui cade tutti i giorni nel peccato e quindi sarà estremamente paziente con gli altri, scegliendo di guardare al bene in loro, in modo che avrà da ringraziare Dio. Primo Corinzi 13, capitolo famoso dell'amore, descrive il vero amore in versetto 4 dicendo: l'amore tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. E questo credere ogni cosa e sperare ogni cosa, cosa vuol dire? Vuol dire proprio questo. Crede il bene, spera il bene quando il male è palese, comunque spera il bene. Il vero amore, un amore intenso, crede e spera bene in ogni caso. Non sceglie proprio di non fissare lo sguardo sul peccato, sul male, sui problemi, ma piuttosto sceglie di pensare alle cose buone, le cose per cui si può ringraziare Dio. Genesi 9 ci dà un esempio di questo, in cui si copre il peccato letteralmente. Descrive un avvenimento nella vita di Noè dopo il diluvio. Dopo il diluvio, Noè e i suoi figli avevano ripreso la vita. Noè aveva piantato una vigna, aveva fatto del vino e si ubriacò. Ubriaco è rimasto nudo per terra nella sua tenda. Allora vi leggo il brano, notate la differenza fra come il figlio malvagio, che poi è stato maledetto, reagisce quando vede il peccato e come i figli maggiori che scoprono del peccato reagiscono. È proprio la differenza fra malvagità e un amore intenso. Questo Genesi 9 dal versetto 20. Poi Noè, che era agricoltore, cominciò a piantare una vigna e beve del vino e si ubriacò e si scosperse in mezzo alla sua tenda. E Cam, padre di Cana, vide la nudità di suo padre e cosa fa? andò a dirlo ai suoi due fratelli di fuori. Ma Sem e Jephat presero un mantello, se lo misero sulle loro spalle e camminando all'indietro coprirono la nudità del loro padre, e siccome avevano le loro facce rivolte alla parte opposta, non videro la nudità del loro padre. Che differenza fra questi figli? Tutti e tre sapevano del peccato, tutti e tre sapevano c'era peccato, assolutamente. Cam scelse di andare e parlare con altri, in famiglia, del peccato che aveva scoperto. Non aveva un amore intenso per suo padre, aveva un odio. Era stato maledetto e lui è diventato, lo chiama già quello che è diventato dopo per tempo, padre di Cana, questo popolo che odia i giudei, padre dei arabi che odiano i giudei. A causa di questo avvenimento è stato tramandato questo odio. Contrariamente, quando Shem e Jephat scoprissero il peccato del loro padre, che si era ubriacato e si era rimasto nudo per terra, anziché focalizzare su questo peccato, scelsero di coprirlo, in questo caso letteralmente. Non giustificarono il peccato del padre. Lo coprissero, evitando di farlo diventare oggetto dei loro pensieri. Il vero amore coprirà una moltitudine di peccati. Non vuol dire che non ci sarà più ammonimento nella Chiesa. Non vuol dire che la Chiesa accetterà il peccato. Però vuol dire che nei nostri rapporti avremo la pratica di scegliere, proprio come scelta cosciente, di non porre i nostri pensieri sui peccati degli altri. Piuttosto ci impegneremo a fare del bene a loro e a guardare ai propri peccati, ognuno ha i propri peccati. Se è proprio necessario parlare con qualcuno del suo peccato, comunque non penseremo maggiormente al suo peccato quando pensiamo a lui. Invece vedremo il bene che Dio sta producendo in lui e la grazia di Dio che abbonda in lui. Vivremo così quando ubbidiamo comandamenti di avere un amore intenso gli uni per gli altri. Allora, ricordiamo che Dio ci comanda che prima di tutto dobbiamo avere un amore intenso gli uni per gli altri, perché quell'amore coprirà una moltitudine di peccati. Se non abbiamo questo tipo di amore per gli altri, non possiamo vivere per Dio negli altri campi della vita. Perché avere un amore intenso, essendo quello che Dio ci comanda di avere prima di tutto, deve essere la fondamenta della casa, della nostra vita cristiana. Gesù Cristo è la fondamenta della salvezza. Questo è la fondamenta della vita in Cristo, di crescere. Quindi, mancare questo, mancare un vero amore intenso per gli altri, vuol dire che uno non ama Dio. Non ama Dio, perché la Bibbia dice, abbiamo letto in 1 Giovanni 4, se uno non ama il suo fratello, non può amare Dio. Quindi una persona così, per quanto dice, non ama Dio. Tutto il suo impegno per Dio è inutile. Allora, visto che questo è così fondamentale, voglio considerarlo in senso più pratico. Il peccato è come un tumore. Tu puoi avere un tumore molto tempo prima che lo vedi tu. Anzi, di solito i tumori sono così. Stanno lì dentro di nascosto, crescendo, crescendo, crescendo. Tu ne sai. Allora, in certi posti dell'USL, in certi uffici di medici, ci sono i 12 sintomi di un tumore e cercano di educare, istruire la gente a riconoscere questi sintomi che potrebbe stimolare uno a rivolgersi al medico per iniziare una procedura di avere gli accertamenti. Il peccato è molto simile. Possiamo arrivare ad uno stadio molto avanti prima di riconoscere noi stessi. Allora è importante riconoscere i sintomi e anche importante avere aiuto da quelli che possono vedere cose che noi non vediamo. Come puoi riconoscere tu, se hai tu, questo peccato di non amare intensamente? Se i tuoi pensieri nei riguardi di una persona, una coppia, un gruppo, sono principalmente sulle cose che tu vedi di male in quella persona, in quella coppia, non hai un amore intenso e sei gravemente nel peccato. Se non hai un amore intenso che Dio ti comanda, non importa quanto grande il tuo impegno, cosiddetto impegno per il Signore in altri campi o con altre persone, perché tu sei coperto, come dice Isaia in capitolo 1, con sangue sulle mani, e qualunque cosa che tu offri a Dio è macchiato con tuo peccato e non è accettevole a Dio. Allora sei un grande ipocrita, perché tu hai stabilito, innalzandoti sopra di Dio, hai stabilito qual è una vita di santità. Non accetti il metro che Dio ha stabilito. Tu hai stabilito che tu stai creando beni. E quindi tu stai togliendo Dio dal trono della tua vita, mettendoti al posto di Dio. Questa è idolatria. È abominevole. E sei gravemente nel peccato. E per quello che Gesù diceva ai farisei, razza di vipre, ipocriti, in vano rendete culto a Dio. Un culto a Dio. È tanto facile cadere in questo terribile peccato. È tanto facile, ed è tanto pericoloso, arrivare a riempire i tuoi pensieri con quello che vedi di male in un altro, perché è orgoglio, perché focalizzando sul male dell'altro è un modo subdolo di innalzare te stesso. Spesso chi pecca così si giustifica credendo che è necessario farlo per aiutare l'altra persona a uscire dal peccato. Però la nostra giustificazione non nasconde da Dio il nostro peccato. Se i tuoi pensieri che riguardano un'altra persona focalizzano sui peccati di quella persona o le mancanze che tu vedi, non hai un amore intenso e stai in ribellione, e a quel punto la tua ribellione diventa infinitamente peggio di qualunque peccato vero o presunto che tu vedi nell'altra persona. Allora questo è proprio una malattia dove la persona si autocontamina e ormai è talmente contaminato che quello che vede negli altri non importa più perché è contaminato. Allora, solitamente questo peccato succede dove? Solitamente. Campo numero uno, in casa. Facilmente un coniuge comincia a focalizzare sulle mancanze dell'altro. Cose da fastidio, lei o lui non fa questo, poi si comincia a focalizzare tutti i giorni, e si arriva a cominciare a vedere quanto è male, quanto mancanza di amore, quanto mancanza di rispetto, si comincia a focalizzare sul male. Succede molto spesso. Quando bambini hanno 3 anni è raro, ma quando bambini cominciano a crescere si può arrivare a questo in casa fra genitori e figli, in ambedue le direzioni. Si può arrivare a focalizzare sul male. È famoso, anche se non è necessario, ma famoso quel periodo di ribellione fra un figlio che arriva a quell'età, dipende dall'età, magari, dove comincia a vedere i genitori come dei malvagi che vogliono togliere ogni bella cosa dalla sua vita. E i genitori possono vedere il figlio come un ingrato che crea solo problemi. E si può arrivare a questo peccato. Infatti il campo più comune in cui si arriva a questo peccato è nei rapporti vicini. Certo, io posso arrivare a questo peccato con un mio collega di lavoro, ma molto probabilmente sarà piuttosto qualcuno con cui ho legami più stretti. Chiaramente succede anche nelle chiese, fra credenti. In ogni chiesa che conosco io succede sempre anche contro la guida di chiesa. È una cosa tipica che Satana manda nella chiesa, che qualcuno o gruppi cominciano a vedere male la guida, e questo peccato di non avere un amore intenso ed è molto grave. Quindi per quanto è facile cadere in questo peccato, è anche estremamente pericoloso. Chi pecca così, focalizzando i suoi pensieri sui peccati o le mancanze degli altri, non ama il suo fratello e quindi non ama Dio. Ed è un tumore spirituale che in realtà, se non c'è ravvedimento, mette in dubbio che sia veramente un credente, perché chi non ama Dio non è salvato. Perciò voglio esortarvi, esaminatevi attentamente per vedere se c'è questo peccato in voi. Ricordatevi però che molto spesso non vediamo facilmente questo peccato noi stessi, perché diventa talmente il nostro modo di pensare, non è un'azione. Chi commette adulterio, chi va in banca facendo rapine, sa quello che fa, ma il nostro modo di pensare sembra normale e non ci rendiamo conto. Perciò esaminatevi chiedendo agli altri: quando mi ascoltate, cosa sentite? io, secondo te, focalizzo su male o su bene? E se ti trovi con questo tumore spirituale, diventa un atleta, mettiti le scarpe da tennis e corri a tutta velocità ai piedi di Gesù e gettiti lì e aggrappati e non alzarti finché non sei ravveduto e non sei cambiato. Confessa il tuo peccato senza cercare di giustificarti e poi dopo vai alla persona, figlio, coniuge, pastore, fratello, sorella, e chiedi il suo perdono. Non sei in grado di preoccuparti in questa stagione della vita avendo avuto un tumore così. Se un medico dovesse avere AIDS, lo lasciano fare operazioni e diventare un chirurgo e lavorare in sala operatorio? Ma se fosse un bravissimo chirurgo prima, se ha AIDS, lo lasciano andare a lavorare lì in sala operatorio? Assolutamente vietato. Non è la stagione di vita per lui di andare e tagliare altri. Allora, se tu hai questo cancro, preoccupati di te stesso. E un domani saranno gli altri a riconoscere che sei guarito veramente. Oh, che possiamo crescere sempre di più nell'amare gli uni gli altri intensamente, perché Dio ama noi intensamente. Il nostro tempo rimasto in questo mondo è molto breve. Dedichiamoci a vivere secondo la volontà di Dio in ogni aspetto della nostra vita. E per fare questo dobbiamo essere sobri e vigilanti, sapendo quanto è facile cadere lontano da Dio nel peccato. Dobbiamo essere in guardia per non cadere o per alzarci quando siamo caduti, sapendo che il tempo prima della fine è un tempo molto corto, sapendo che ci sono tanti pericoli intorno e consci di quanto poco tempo c'è. Impegniamoci a compiere bene alla gloria di Dio, essendo dedicati alla preghiera. Lasciati da soli cadremo subito. Da soli non potremo compiere nulla di valore eterno. Perciò dedichiamoci alla preghiera, alle tante preghiere di tutti i tipi, per non cadere nel peccato, per non innalzarci, per non essere ciechi ai nostri peccati, per non avere i cuori induriti e per poter portare frutto che dura in eterno. Infine, come abbiamo visto, impegniamoci a amarci intensamente di vero cuore, ricordando che non è un sentimento principalmente, anzi, è un impegno. E voglio dire, è un impegno di dedicarsi a promuovere il bene degli altri. Chi si dedica al bene degli altri non ha tempo di focalizzare sui mali negli altri. Chi focalizza sui peccati o gli sbagli degli altri non ha tempo a dedicarsi a promuovere i beni degli altri. Pensate a questo. La persona che si impegna a focalizzare sul male, oltre a mettere in dubbio di essere veramente salvato, non vive assolutamente promuovendo l'edificazione del corpo. La persona che vive dedicandosi all'edificazione del corpo, certamente, in certi momenti, potrebbe essere usato da Dio anche per aiutare i fratelli e sorelle a vedere i peccati, ma non focalizzerà lì, perché sarà concentrato su Cristo e sui bisogni intorno a sé. Due vie, 180 gradi l'uno dall'altro, in quale via vuoi camminare e stai camminando? Oh, che possiamo essere un popolo che ama intensamente, in modo che possiamo essere riempiti dallo Spirito Santo per spendere bene il poco tempo che ci rimane prima che Cristo ritornerà, o che possiamo rispecchiare di più Gesù Cristo. Gesù Cristo, essendo Dio, sapeva benissimo tutti i peccati dei suoi discepoli. E in qualche momento, perfettamente puro, riprendeva loro, ma non spesso, perché i loro peccati erano sempre presenti. E allora, Gesù, che è assolutamente puro e santo, non focalizzava sul male. Guai a noi se lo facciamo noi. Impariamo ad amare intensamente. Preghiamo. Signore, santo, santo, santo Dio, tu ami intensamente. Certamente hai anche i sentimenti, ma il tuo amore intenso è soprattutto un impegno. Tu ti dedichi al nostro bene, a procurare il nostro vero bene. Abbiamo letto nei Salmi e anche lì in Romani che beato l'uomo a cui il peccato è coperto. Padre, noi, non c'è nessuno qui che dopo la salvezza non ha continuato a peccare ogni giorno. E oltre ai peccati che riconosciamo, ci sono tutti quelli che non riconosciamo. Perché tu sei infinitamente santo. Oh Padre, immagino che tutti quanti di noi, in qualche momento della vita, abbiamo peccato in questo abominevole peccato di innalzarci al di sopra di te, focalizzando i nostri pensieri su il male che vedevamo in qualcun altro. È un rischio molto grande in casa. È un rischio molto grande man mano che i figli diventano grandi, se ci sono differenze. È un rischio molto grande in chiesa. Può succedere anche nel campo del mondo, ma credo che succeda più spesso, quello che vedo negli anni, proprio in casa e in chiesa. Oh Padre, non vogliamo altro ingannarci, non vogliamo credere di vivere la tua gloria quando stiamo proprio disprezzandoti come il nostro Signore. Stabilendo un metro nostro della santità, disprezzando te e il tuo metro. Tu ci dimostri il tuo metro. E se non c'è questa base di vero amore gli uni per gli altri, non c'è vero amore per te. Poi tutto il resto è tutto inutile. Padre, ti prego di operare in noi, di mostrarci il nostro peccato. Oh Signore, non vogliamo fingere con te. Non vogliamo fare finta. Non vogliamo avere tutte le cose esterne mentre il cuore è nero. Aiutaci ad umilmente, riconoscendo la grazia che abbiamo ogni giorno, riconoscendo la tua immensa pazienza con noi, ad amare intensamente. Parlavamo in questi giorni dell'evangelizzazione. In Giovanni, mi pare, 13 dice: conosceranno che siete discepoli dall'amore che avete l'uno per l'altro, gli altri. O Padre, che possiamo avere quell'amore e che possa essere perciò una luce per mostrare alle persone Gesù Cristo. Ti ringrazio per la tua parola. Nel nome santo del nostro Giudice, Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Amen. Non ci sarebbe speranza, non ci sarebbe speranza di arrivare nella presenza di Dio se non per mezzo di Gesù Cristo. E allora oggi